Buongiorno a tutti amici di Visione TV, ben ritrovati con questo nuovo appuntamento. C'è una new entry oggi. Ho il piacere di avere con me Maurizio Milano, economista e scrittore. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno Enrica e un saluto agli ascoltatori.
Sono molto contenta di poterla intervistare perché ho letto, e tra l'altro lo si può notare da tutti i post-it che ho inserito, e ho molto gradito il suo libro. Vediamo anche qua meglio la cover, Il pifferaio di Davos, il Great Reset del capitalismo, protagonisti, programmi e obiettivi. E penso che sia il libro più esaustivo sul Grande Reset, sul World Economic Forum, sulla figura di Schwab in circolazione. Lo scopriremo proprio in questa intervista, ma con lei Maurizio io vorrei partire da una notizia più di attualità, perché ha destato un certo fermento, anche entusiasmo da parte del web, la notizia delle dimissioni dalla carica di presidente esecutivo del Forum economico di Davos da parte di Klaus Schwab. Molti, come già anticipavo, hanno quasi stappato una bottiglia perché hanno iniziato a dire, a scrivere: il grande pifferaio, il grande vecchio lascia, e quindi che cosa succederà? Cioè, effettivamente il grande reset finirà archiviato oppure cambia per non cambiare assolutamente nulla e continuerà esattamente il progetto ad andare avanti così come è stato finora?
Allora, a me spiace un po' raffreddare gli entusiasmi perché sarei io il primo a gioire se si potesse dire è venuta meno la figura di Klaus Schwab, o perlomeno fa un passo indietro e quindi il Great Reset, l'iniziativa del Great Reset si interrompe. Però ecco, questa interpretazione che è corsa in rete è un pochino semplicistica perché vorrebbe fare coincidere la persona fisica di Klaus Schwab con tutto quel mondo che si è sicuramente organizzato attorno alla sua figura, ma che oramai vive un po' di vita propria. Il World Economic Forum di Davos è una realtà molto composita, ci sono più di 1.000 tra le più grandi imprese e, a livello mondiale, ed è una sorta di alleanza pubblico-privato tra appunto i colossi industriali e finanziari, esponenti politici molto importanti e poi banche centrali, organizzazioni internazionali, primarie fondazioni come quelle che fanno capo a Bill Gates e a Soros, media, influencer globali. Quindi non è ovviamente il passo indietro di Klaus Schwab che cambia qualcosa. E poi è chiaro, lui ha 86 anni, può anche darsi che inizi ad avere i primi acciacchi dell'età ed è normale che pensi a passare il testimone. Lo stesso ha fatto George Soros col figlio Alexander proprio pochi mesi or sono. Quindi non deve stupire. Chi sarà il sostituto? Beh, non ci sono dichiarazioni ufficiali. Potrebbe essere l'attuale presidente che si chiama Børge Brende, che è stato ministro degli esteri norvegese e tra l'altro membro dello steering committee del Bilderberg ed è presidente del Forum economico mondiale dal 2017. Quindi potrebbe succedere che Schwab mantiene una carica più onorifica, ma che gli consentirà comunque di lavorare dietro le quinte, mentre invece forse Brende potrebbe prendere il testimone. Ecco, però l'iniziativa, ahimè, va avanti, ecco, non c'è il grande vecchio, forse ci aiuta anche a superare la tentazione di avere un atteggiamento quasi complottistico, di vedere il grande vecchio che tira le file. Qua c'è in realtà una saldatura di interessi molto forti e tra cui anche una visione ideologica che ambirebbe addirittura a rifare il mondo dalle fondamenta in modo gnostico, a ricostruire un mondo nuovo. Quindi, con o senza Schwab, ahimè, l'iniziativa del Great Reset andrà avanti.
Quindi paradossalmente è anche peggio, cioè il fatto che l'UF non si riduca alla sola figura di Schwab fa sì che anche una volta fatto un passo indietro da parte dello stesso Schwab, però tutto possa continuare quasi allo stesso modo proprio per tutti questi rapporti, questi interessi che ci sono tra i vari protagonisti. Lei nel suo libro dedica proprio un intero capitolo ai protagonisti, specificando in base poi alle varie suddivisioni chi sono, quindi facendo anche tutti i nomi e i cognomi, e spiega anche che forse Schwab lo dobbiamo leggere come il frontman di tutta una serie di potentati che si muovono dietro le quinte. Quindi è così?
Sì, è proprio così. Infatti, nel capitolo del libro dove elenco i protagonisti, che è un pochino lungo, quando faccio invece le conferenze, dico invece di farvi l'elenco, vi dico che non c'è Elon Musk, perché gli altri ci sono semplicemente tutti, ci sono veramente tutti gli uomini politici più influenti al mondo, e non solo uomini politici, ma anche appunto i CEO delle principali multinazionali. Ad esempio, nel board del forum di Davos siede Larry Fink, che è il CEO di BlackRock, che è il più grande fondo di investimento del mondo, ma ci sono anche personaggi come la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, dell'Organizzazione del Commercio, della Banca Centrale Europea. Quindi, insomma, non ci si fa mancare proprio nulla. Gli interessi economici e finanziari sono altissimi, anche perché l'idea che sta dietro a questa iniziativa, secondo quello che ha detto già Schwab nel luglio 2020, nel suo famoso libro Covid-19 The Great Reset, dice: accogliamo con gioia questa grande opportunità della crisi sanitaria, sono parole sue, dice, una grande opportunità da cogliere in fretta per ripensare, reimmaginare, resettare il nostro mondo, perché già prima dell'epidemia il sistema economico, sociale e politico non era più sostenibile, che, come sappiamo, è una delle parole totem usate dall'ONU, e questo ci dà l'opportunità di schiacciare il pulsantino, resettare tutto e costruire da zero un mondo nuovo. Ecco, io tra l'altro sono convinto che questa idea sia destinata a come dire, a scontrarsi con la realtà. Lo vediamo già, ad esempio, sul business delle auto elettriche, che sono in forte difficoltà. Probabilmente anche le riqualificazioni energetiche delle case andranno incontro a un arresto. Quindi io spero e credo che la realtà, contro il muro della realtà, questa iniziativa andrà a schiantarsi. Quello che però ho paura sono tutti gli errori, le conseguenze negative che stanno producendo in questi anni, dai cattivi investimenti alle falsificazioni della concorrenza, alla limitazione della privacy, della libertà e dei diritti. Quindi, anche se andranno a schiantarsi, io credo che sia opportuno dirlo a tutti, insomma, fare conoscere questa agenda, perché più ci sarà consapevolezza e meno la grande narrazione di Davos potrà imporsi e fare danni.
Quindi secondo lei l'agenda globale del Great Reset e del WEF in generale è destinata al fallimento perché tutte le volte che si cerca poi di realizzare in concreto un progetto che per alcuni può essere utopistico, per altri una vera e propria distopia, si rischia prima uno scollamento e poi il fallimento?
Sì, direi che se la storia ci ha insegnato qualcosa, che tutte le ideologie prima o poi si schiantano con il principio di realtà. Non si può andare contro la natura delle cose, la natura dell'uomo, però la storia ci insegna anche che si può andare contro per molti, molti anni. Anche l'Unione Sovietica è implosa, ma ci ha messo 70 anni. Allora io spero che non saranno queste le tempistiche, anche perché sembra quasi che queste persone abbiano fretta e stiano pigiando sull'acceleratore come se gli rimanesse poco tempo. Lo vediamo da tutti i punti di vista. Quindi questa accelerazione, da un certo punto di vista, si può leggere anche come un segnale di debolezza. Dobbiamo fare in fretta, altrimenti non ce la facciamo. Tanto è vero che al forum di gennaio di Davos, Ursula von der Leyen ha detto: caro Klaus, dobbiamo combattere contro la misinformation e la disinformation, cioè la cattiva informazione e la disinformazione. Letto con occhiali un po' critici, dice: dobbiamo fare attenzione perché stiamo perdendo il controllo della narrazione, dobbiamo ricostruire la fiducia, far sì che tutti si fidino di noi. Il fatto stesso che lo dicano è perché molti, ma sempre di più, iniziano a capire che dietro la grande narrazione c'è qualcosa che non torna.
Anche questa accelerazione non può causare anche all'interno della grande narrazione di Schwab una incrinatura, nel senso che qualunque tipo di manipolazione delle masse, di condizionamento e di controllo dovrebbe avvenire lentamente per gradi, come poi è sempre successo, sempre avvenuto. Come lei giustamente osservava, invece negli ultimi anni c'è stata una inusitata accelerazione, ma è stata anche talmente forte, oltre che poi feroce e conclamata, arrivando addirittura alla criminalizzazione del dissenso e alla censura, che non rischia poi di mostrare al mondo i propri piani, anche quelli insomma più sulfurei, e quindi di ottenere anche una reazione contraria.
Sì, e in effetti questo è il punto, perché la propaganda è sempre esistita, però la propaganda è efficace nella misura in cui nessuno percepisce che è propaganda. Ora ci troviamo di fronte a una narrazione a rete unificata a livello mondiale, prima con la crisi sanitaria, poi con la presupposta crisi climatica. Tra l'altro Bill Gates ha detto c'è una pandemia sanitaria e una pandemia climatica, quasi due voci di un'unica narrazione. Crescenti tensioni geopolitiche, crisi sul approvvigionamento dell'energia. Insomma, sembra quasi che il mondo non si sia mai trovato di fronte a una situazione così difficile, così critica, e questo viene fatto credere proprio per avere il pretesto per accentrare risorse e decisioni in cabine di regia sempre più alte, al di sopra degli stessi stati nazionali, per sostanzialmente guidare in una certa direzione. Ora però è sempre più evidente che hanno difficoltà a farlo. Tra l'altro, nelle ambizioni iniziali il progetto doveva essere globale. Joao parlava di governance globale. Con quello che è successo a partire dal conflitto in Ucraina e poi ora in Israele, è sempre più chiaro che il mondo si sta andando contro una frammentazione a livello geopolitico. C'è tutto un mondo che non ha alcun interesse a seguire queste strade. Pensiamo solo alla decarbonizzazione, che avrebbe come conseguenza quello di aumentare i costi, quindi di fatto ridurre le possibilità per le famiglie. Quindi c'è un mondo che aspira al benessere, tutto il sud del mondo. Quindi probabilmente il Great Reset si concentrerà sui paesi sviluppati, soprattutto. Beh, gli Stati Uniti dell'amministrazione Biden, la Commissione europea guida von der Leyen, o c'è chi pensa a Mario Draghi in futuro, e poi il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, ma sostanzialmente tutto il mondo che rientra al di sotto della sfera di influenza statunitense. Quindi può darsi che questo progetto appunto rimanga isolato a una parte del mondo, danneggiandolo. In Europa il rischio è la deindustrializzazione, quindi io spero proprio che venga meno e si entri in una prospettiva, direi, diversa, pensando che alla fine la pace e la serenità sono condizioni anche utili per la crescita delle persone e della società. Questa continua paura, questa continua ansia, sinceramente penso che vada tolta di mezzo il prima possibile.
Noi stiamo parlando del Great Reset. Lei ha scritto quasi 340 pagine sul WEF e sugli obiettivi di questa dottrina, eppure i media, gran parte dei media mainstream, continua a sostenere che sia una tesi cospirazionista, l'ennesima teoria del complotto e che quindi non esista. E come risponde? Che cosa risponde a questi che derubricano il tutto all'ennesima teoria paranoica del cospirazionismo?
Ma guardi, questo è un punto centrale, il tema del linguaggio e della narrazione. La narrazione funziona se non ha dissenso e il linguaggio deve in qualche modo veicolare delle idee semplici. Ce l'ha insegnato magnificamente Orwell con la sua neolingua. Faccio un esempio, il termine negazionista che è stato introdotto durante la crisi sanitaria e poi si è spostato alla crisi, chiamiamola crisi climatica. È un esempio molto evidente di questo atteggiamento malizioso, perché i negazionisti sono coloro che hanno negato la Shoah. Quindi se io dico che è negazionista lo scienziato che mette in dubbio un certo trattamento terapeutico, oppure un altro scienziato che ha dei dubbi sull'effettiva, sulla portata della cosiddetta crisi climatica, beh, non importa a quel punto quanti dati o quanto in gamba siano questi scienziati, ma diventano automaticamente delle cattive persone e vengono rimosse dal contesto. Infatti, è vero che, come dicono, c'è un consenso praticamente globale su certe tesi. Pensiamo al riscaldamento climatico di origine antropica, ma il motivo è perché tutti coloro che avevano delle idee contrarie sono stati rimossi dal dibattito, e tra questi ci sono molti premi Nobel. Quindi il fatto stesso che si parli di cospirazionismo, di fake news, come in altri casi del hate speech, del discorso d'odio, sono tutti stratagemmi linguistici per impedire alle persone che avrebbero da esprimere, anche con argomenti seri, con dati, delle opinioni in disaccordo dalla nazione dominante, ecco, questi vengono appunto rimossi subito. Ah, tu sei un propagatore di teorie del complotto, e quindi, ma il termine Great Reset non l'abbiamo inventato noi, è il titolo di un libro di Klaus Schwab. Covid-19, The Great Reset, pubblicato nel luglio del 2020. Ci sono dei video in cui i personaggi più importanti del mondo, dall'allora principe Carlo ad Angela Merkel, ma sono veramente tantissime, che dicono: è arrivato il momento per fare un Great Reset. Quindi l'hanno detto loro, quindi magari se c'è un complotto è loro, non è di certo di chi lo studia e si limita a metterlo in evidenza.
C'è anche stata un'edizione speciale del Time con anche la copertina dedicata proprio al Great Reset, quindi evidentemente molti colleghi all'interno dei mezzi di informazione o sono molto ignoranti o volutamente in maniera settoriale ignorano queste informazioni, perché insomma è particolare, cioè anche il non voler vedere un numero speciale del Time dedicato proprio a questo.
Esatto, sì, infatti nel libro ne parlo, adesso non ricordo se era il settembre del 2020, grosso modo nell'autunno del 2020, proprio dedicato al tema del Great Reset. Tra l'altro io mi sono anche chiesto come mai proprio adesso, al di là della straordinaria opportunità, come la chiama Joao parlando della crisi sanitaria, mi viene da pensare che il grosso accumulo di debiti a livello globale, a partire dagli Stati Uniti, in qualche modo possa essere stato uno dei moventi per spingere verso un reset. Questo nel libro lo metto come ipotesi, perché ovviamente non sono in grado di dimostrarlo, ma sembra quasi che effettivamente il sistema economico, sociale e politico sia arrivato a un punto di crisi. E quindi quale migliore soluzione che fare un reset globale, che ovviamente comporterebbe trasferimenti di ricchezza e di reddito molto pesanti, come tra l'altro stiamo già vedendo con le dinamiche inflazionistiche che si devono in parte anche agli investimenti green. Quindi alla fine i conti tornano sempre. La cosa difficile, lo sforzo che ho fatto nel libro è quello di collegare tutti i tasselli di questo mosaico per fare vedere che l'iniziativa è una unica, che sia la transizione energetica o ecologica, l'identità digitale, le divise digitali delle banche centrali, la città da 15 minuti, il reset della sanità, insomma sono tutti tasselli ma di un'unica iniziativa, e di cui si trovano articoli, libri, di cui riporto appunto il link nel mio testo, proprio per fare vedere che è tutto documentato, non c'è nulla di estrapolato, proprio per evitare di cadere in quello che diceva lei, perché basta fare un'affermazione non provata e tutto il resto cade. Le affermazioni sono tutte provate, certo che se si viene ignorati completamente diventa difficile.
Sì, al massimo poi può variare l'interpretazione che si può dare a certe dichiarazioni, a certe teorie che però sono messe... Certo. Comunque nero su bianco. Tra l'altro lei prima citava La grande narrazione, l'ultimo libro di Schwab che ha scritto nuovamente insieme a Thierry Malleret, parlava di linguaggio, parlava appunto di narrazione. C'è un passaggio a pagina 14, proprio all'inizio del libro, dove Schwab e Malleret si chiedono come possiamo rendere queste idee appetibili affinché un'ampia maggioranza di cittadini vi aderisca, perché nei primi due capitoli, soprattutto nel primo, si parla proprio di questo, cioè alla fine si parla delle narrazioni, di come poter plasmare meglio l'opinione pubblica, in particolare scacciare questo rischio, questo pericolo delle fake news. Schwab parla più volte anche del pericolo dei sostenitori dell'antiscienza. Quanto è importante e che cosa emerge da questo libro La grande narrazione adottare una propaganda e quindi una narrazione, un linguaggio particolare per eterodirigere il consenso e quindi anche per vendere certe idee che potrebbero portare a uno sconvolgimento della società, una vera e propria rifeudalizzazione della società, venderle però nella cornice utopistica, parlando di resilienza, di lotta contro le diseguaglianze e tutto il resto.
Beh, questo è un punto chiave. Schwab nel suo libro dice: è vero che c'è la realtà, i dati di fatto, quasi con un fastidio metafisico, dice, ma non importa, quello che conta sono le emozioni e i sentimenti, perché lui dice il comportamento delle persone dipende da questo, non da dati di fatto, e poi aggiunge: le narrazioni guidano il nostro comportamento. In un altro punto dice: non è la realtà quella che conta, ma è la percezione della realtà. Se noi con la narrazione andiamo ad alterare la percezione della realtà, è come se la realtà cambiasse, quindi può cambiare il comportamento. D'altronde pensiamo un esempio per essere concreti. Greta Thunberg, una ragazza minorenne con problemi ovvi di evidenti di salute, di disturbi del comportamento, che probabilmente non aveva le caratteristiche per proporsi come scienziato climatico, senza nulla togliere, ma mi sembra molto improbabile. Però è stato un personaggio straordinario perché parlava le emozioni e i sentimenti e contemporaneamente impediva ogni critica, perché chi è così cattivo da prendersela con una povera bambina indifesa? Per fare un altro esempio, John Closer, che è un premio Nobel di fisica, aveva una conferenza organizzata con il Fondo Monetario Internazionale diversi mesi or sono, ha dichiarato che lui non credeva nel fatto che ci fossero eventi estremi legati al cambiamento climatico di origine antropica, e il Fondo Monetario Internazionale gli ha cancellato la conferenza, e lui era un premio Nobel di fisica. Quindi, per dire, Greta Thunberg sì, ma il premio Nobel no. È evidente che la narrazione, questa narrazione parla alle emozioni e ai sentimenti, perché vuole muovere il comportamento a livello non razionale, e questo crea le condizioni per poi far accettare enormi sacrifici in termini di restrizione alla privacy, alla proprietà privata e alla libertà, perché andremo verso un mondo migliore, ma dobbiamo per forza passare di qui, altrimenti il sistema si avvita su se stesso. Questo è un po' il gioco che c'è dietro a queste parole, a questa narrazione.
Ci sono state anche delle interviste, oltre ai libri che ha scritto, ai panel che possiamo anche rivedere sul sito stesso del World Economic Forum, di Schwab abbastanza inquietanti. Ce n'è una in cui ha dichiarato compiaciuto: noi infiltriamo i governi. Che cosa intendeva?
Sì, allora io sono molto grato a Klaus Schwab, perché mi sono divertito un mondo leggendo tutti i suoi libri, perché lui le dice le cose, quindi sì. È come si fa a dire, se le dice lui, le dice nei suoi scritti e gli scappano, perché evidentemente è una persona molto intelligente ma anche molto vanitosa, e di fronte a questo personaggio che lo intervista, di cui riporto il link sul libro, lui dice: sono stato, e lui parlava degli Young Global Leaders, che è una delle scuole di nuovi dirigenti del futuro organizzata dal World Economic Forum di Davos, tra cui a questa scuola hanno partecipato in passato Vladimir Putin e Angela Merkel. E lui all'intervistatore gli dice: pensi che qualche giorno sono stato a un meeting del governo canadese, e metà, poi dice, forse più della metà dei membri presenti erano stati componenti degli Young Global Leaders. E poi aggiunge, con quell'inglese, con l'accento tedesco che fa venire i brividi: we penetrate the cabinets, noi infiltriamo i governi. Subito dopo questo fatto c'è stata un'interrogazione parlamentare al Parlamento appunto canadese, dove questo deputato dice: ma è stato detto questo, ci potete dare disclosure dei membri del governo che appartengono a questa ONG svizzera, che non c'entra niente con le elezioni o i programmi elettorali canadesi? E nel video, anche questo che si può vedere, lo speaker della Camera fa finta che ci siano problemi di udito. Prima è sbiancato quando sente la domanda, poi fa finta che ci siano problemi di udito e sostanzialmente non risponde. Perché è chiaro che se un governo risponde non ai propri elettori, ma risponde a una ONG svizzera, c'è qualcosa che non va assolutamente. E lui l'ha detto, è stato questa la sua, questo momento di sincerità dettato dalla vanità, però costa caro, certe cose le fai ma non le dici.
Però effettivamente, cioè, lo sto notando e ne parlo anche da anni, cioè, poi questi personaggi non è che nascondano le loro intenzioni, perché poi le hanno sempre scritte nero su bianco, dalla crisi della democrazia, passando per le opere di Brzezinski, insomma alla grande scacchiera, arrivando alla quarta rivoluzione industriale, dove soprattutto poi negli appendici Schwab mette proprio nero su bianco anche tutti i suoi auspici nel campo del transumanesimo e del postumano. Non c'è nulla di nascosto, cioè semmai sono quelle le decisioni o certi, diciamo, discorsi che si tengono a porte chiuse, però direi che già quello che scrivono, in particolare che scrive, che dichiara Schwab in pubblico, basta per ricostruire in maniera dettagliata l'agenda globale, in questo caso del WEF, più in generale di questa elite tecnocratica, e c'è effettivamente da avere qualche timore, ecco.
Sì, ma infatti Enrica, basta e avanza. Io quando mi sono messo a studiare le fonti, addirittura non ho forse neanche detto tutto quello che si potrebbe dire, perché sennò il libro diventava di 500 pagine. Di cose, le cose le fanno e le dicono. C'è un altro, ad esempio, un video al WEF di Larry Fink, che l'ho detto prima, è il CEO di BlackRock, quindi il più grande fondo di investimento del mondo, che dice: noi forziamo il comportamento. Dice: noi, se abbiamo dei manager, dei gestori che non fanno quello che gli diciamo noi, beh, dice, non prendono il bonus. Quindi noi usiamo la leva, in questo caso monetaria, per far sì che le persone si comportino in un certo modo. Quindi i vari livelli usano la leva monetaria, il bastone della carota, oppure le università che fanno le cose che vogliono loro riceveranno i fondi, i professori faranno carriera e gli altri no. E quindi lo dicono e lo fanno, è come se ormai avessero la certezza di avere talmente il controllo delle leve del potere da poter uscire allo scoperto. Questo però è anche un po', secondo me, il punto debole, proprio perché le vere narrazioni non devono mai apparire come propaganda. Persino Goebbels lo sapeva. Ora, il fatto che questi si sentano così tranquilli, che ammettono di fatto che vogliono cambiare il comportamento con una narrazione che altera la percezione della realtà, beh, forse era opportuno farlo, ma non scriverlo. Quindi il motivo per cui ho scritto il libro: vorrei proprio contribuire a fare diventare di dominio pubblico queste informazioni, perché è come se negli ultimi 4 anni fossimo caduti tutti sotto un incantesimo, ed è ora, credo, di risvegliarsi da questo incantesimo e scendere dalla montagna incantata di Davos. Per inciso ricordo che a Davos era ambientato proprio il libro di Thomas Mann, La montagna incantata, dove dei ricchi un po' strani vivevano sospesi fuori dal mondo mentre c'era la prima guerra mondiale. Quindi anche questi sono un po' fuori dal mondo, i problemi sono ben altri, e quindi aiutiamo le persone, secondo me, a uscire da questa narrazione, a capire che non bisogna avere paura, bisogna essere sereni, non bisogna avere paura neanche di loro, perché la realtà è più forte anche di loro. Però più lo diciamo e più le persone lo capiscono, più i loro disegni alla fine vengono meno, ecco.
Lei prima parlava della scuola di leadership del World Economic Forum. A essere cresciuto in vitro, a proposito di Canada, c'è anche Justin Trudeau, che tra l'altro ammira molto il modello cinese, e non a caso durante la pandemia è stato uno dei più feroci persecutori dei suoi stessi cittadini. Ricordiamo soltanto quello che poi accadde con il Freedom of Convoy, che anche in qualche modo ha creato un precedente molto inquietante per quanto riguarda non soltanto il controllo del dissenso, ma anche le cosiddette CBDC. Vorrei che ci parlasse ancora di questo prima di andare in chiusura.
Sì, Justin Trudeau è considerato uno dei pupilli di Schwab. Quando parla, lo presenta, gli si illuminano gli occhi. È un personaggio che rappresenta benissimo questo mondo apparentemente liberale, ma in realtà, è meglio usare il termine liberal, molto arrogante, in realtà anche violento, perché quello che ha fatto appunto con chi ha partecipato, anche solo chi ha fatto piccole donazioni al Freedom Convoy in Canada, è stato veramente un applicato sostanzialmente delle leggi militari, come se ci fossero delle persone cattivissime in piazze armate quando erano dei camionisti con le loro famiglie che rivendicavano un semplice diritto. Hanno bloccato i conti correnti senza un'autorizzazione giudiziaria, e poi è intervenuta la corte canadese molto dopo dicendo che non era una cosa che si poteva fare, il governo non poteva bloccare direttamente i conti. Ecco, questo ci fa pensare che se un domani si arrivasse davvero alle divise digitali emesse direttamente dalle banche centrali, come stanno studiando tutte le principali banche centrali del pianeta, dalla Cina alla Russia, dagli Stati Uniti all'Europa. Il rischio è che il denaro diventi in qualche modo una sorta di token sul proprio telefonino, che se non, la persona non rispetta tutti, come dire, tutti i requisiti, non è a posto con certi trattamenti sanitari, piuttosto che fiscale, piuttosto che ha scritto qualcosa che non doveva scrivere, ha partecipato a una manifestazione a cui non doveva partecipare, beh, potrebbero fare in modo di bloccargli il pagamento, e se non ci fossero più i contanti, questo vorrebbe dire prendere le persone per la fame sostanzialmente. Io non credo che riusciranno a farlo neanche questo, però sicuramente ci stanno provando, ed è un'altra cosa da mettere in evidenza, perché il denaro contante è comunque un presidio di libertà importante. Non è vero che serve per l'evasione fiscale, cioè usano sempre i soliti trucchetti per ricattare le persone. Le divise digitali delle banche centrali sono programmabili, vuol dire che potrebbero mettere un tasso di interesse negativo per spingerti a consumare di più e più in fretta. Se tu non usi il denaro entro il, non c'è più, scade come lo yogurt. Potrebbero appunto bloccarti i pagamenti in entrata e in uscita se tu sei considerato al di sotto di un certo standing credite di rating, oppure potrebbero dire: io ti misuro l'emissione di CO2 con i tuoi acquisti, se tu vai a fare la spesa, vuoi fare la grigliata con gli amici, quel giorno magari la carne non te la fa comprare perché hai già preso un aereo il mese prima, hai superato la soglia di emissione di CO2 permesse, e il potere ti dice: no, guarda, tu non puoi usare il tuo denaro per questo, perché devi aspettare di scendere sotto il massimale. Capite? Si presta degli usi, poi insieme all'identità digitale si presterebbe a un uso, a una possibilità di controllo che nessun governo totalitario del passato si immaginava. Non ce la faranno, però per ridurre ancora di più la probabilità che ce la facciano, bisogna veramente dirlo a tutti e svelare queste neanche macchinazioni, perché sono appunto sotto la luce del sole.
Se l'agenda globale dell'UEF, in particolare il Grande Reset, sono destinate a fallire, la stessa cosa vale anche per il transumanesimo? Secondo lei la creazione di questa coscienza critica può ostacolare anche coloro che portano avanti il transumanesimo, il postumanesimo?
Ecco, sul transumanesimo è interessante, tra l'altro, lo ricordo a chi ci ascolta, ascoltare quanto dichiara Yuval Noah Harari, che è uno dei personaggi di riferimento del World Economic Forum di Davos. Fa veramente accapponare la pelle, ci sono dei passaggi dei suoi discorsi che riporto ampiamente nel libro. Poi sostanzialmente dice: noi non siamo liberi, noi siamo degli algoritmi, quindi decifrabili. Noi in futuro potremo essere, come dire, collegati al cloud, e quindi in qualche modo diventare molto più di quello che siamo adesso grazie alle grandi potenzialità della tecnica. Si parla dell'editing del DNA, quindi sostanzialmente un'ibridazione uomo, macchina, biologia, tecnologia, reti di telecomunicazione, intelligenza artificiale, che appunto viene etichettato come il moderno transumanesimo o postumanesimo. Anche qui la realtà penso che alla fine vince sempre, nel senso che questi tentativi è facile dirli, ma non è così facile poi attuarli in pratica. È chiaro che potremmo arrivare comunque a un momento in cui, ad esempio, la certificazione verde, anziché sul telefonino, dice: ma no, guarda, ti metto un chip che è così pratico, così apri anche la porta di casa. Ecco, anche qui però, se le persone reagiranno, ecco, l'esperienza di questi anni ci fa capire che bisogna bloccare subito. Purtroppo le cose sono andate troppo avanti durante la crisi sanitaria, perché la maggior parte delle persone hanno seguito, come dire, i diktat senza chiedersi se erano giusti o sbagliati. Ecco, se si farà così anche su questi progetti, beh, va a finire male. Speriamo e preghiamo che non vada in questa direzione. Ecco, adesso è un po' difficile fare previsioni, però per dire, per chiudere appunto, anche l'intelligenza artificiale, dicono, è potentissima, sì, ma in realtà non è né intelligente né artificiale, perché ci sono degli algoritmi che usano una massa di dati enorme, ma preselezionate da qualcuno, che restituiscono sempre uno stesso input. Andate a chiedere a ChatGPT o Gemini qual è l'opinione sul cambiamento climatico e alla fine vi dirà quello che trovate scritto su Repubblica. Quindi non è poi così intelligente, però dietro questi schemi di intelligenza artificiale è chiaro che il potere avrebbe facile gioco per dire l'ha detto ChatGPT, l'ha detto Gemini, è scienza, quindi non è scienza. Chi controlla gli algoritmi e chi definisce il set di dati controlla l'output. Quindi di nuovo sono cose da dire e da mettere in evidenza per evitare che poi si insinuino un po' per volta.
Grazie Maurizio Milano per essere stato qui con me, spero di averla di nuovo presto ospite qua su Visione TV.
È stato un piacere, grazie Enrico e un saluto a tutti.
Ricordo per tutti coloro che ci hanno seguito il libro di Maurizio Milano, Il pifferaio di Davos, Il Great Reset del Capitalismo, protagonisti, programmi e obiettivi. De Toris Editore, lo potete trovare in libreria e online. E vi ricordo anche, ne approfitto, il nuovo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo, pandemia, storia di un progetto criminale, il volume più denso a cui abbiamo dato vita finora, più di 300 pagine, con un'ampia sezione anche dedicata agli affetti avversi, curata proprio da eminenti medici. Stiamo lavorando al prossimo numero, per adesso è ancora top secret, ma siamo assolutamente sicuri che vi piacerà. Vi ricordo anche che potete continuare a sostenere l'informazione libera e indipendente nel nostro canale di Visione TV andando sul sito visionetv.it e scegliendo la modalità che preferite per la vostra donazione. Grazie a tutti per essere stati con noi e buon proseguimento sempre qua sul nostro canale. Buona serata a tutti.